Buongiorno, diamo inizio alla tornata pomeridiana del nostro convegno. A modo di introduzione dirò due cose. La prima, che ci sarà una sospensione dei lavori dopo la terza relazione, quindi dopo la relazione della dottoressa Albini, o tua? Ecco, del dottor Bianchi. E quindi faremo una sosta e poi riprenderemo con le due relazioni conclusive. Poi la raccomandazione d'obbligo, raccomando ai relatori l'osservanza del tempo stabilito. Sarò inesorabile controllore della osservanza del tempo. Ad aprire questa tornata è il dottor Paolo Pissavino, che è un caro amico fin dai tempi del Collegio Borromeo, che parla di trattatistica politica e poveri. Paolo è uno studioso di trattatistica politica tra 500 e 600, su questo terreno ha fornito un gruppo di saggi corposi, quindi è l'uomo adatto a svolgere il tema che gli è stato assegnato, la trattatistica politica e i poveri, e lo prego pertanto di intrattenerci su questo tema.
Scopo di questo mio intervento è quello di illustrare, almeno in un primo abbozzo, la rilevanza che la complessa semantica della povertà e dei processi di pauperizzazione conobbe all'interno della trattatistica politica nell'Italia tra 5 e 600. Detto questo, è sottolineato il fatto che in questo intervento mi riferirò soltanto ai maggiori autori, Campanella, Botero, Zuccolo e Ammirato, e Fracchetta, vale comunque esporre alcune considerazioni preliminari. Rispetto ad un approccio alla povertà che anche in singoli studi e per singole prospettive si è fatto interdisciplinare, altra è la linea di ricerca qui indicata. L'approccio suggerito dal titolo della mia comunicazione parrebbe proposta di una sorta di tunnel history, quella scrittura storiografica, cioè che fondandosi su un'idea unica e guida, finisca poi per scartare quanto ad essa non è immediatamente riconducibile. Per converso, però, proprio il differenziato articolarsi degli ambiti in cui la riflessione politica veniva a porre il problema della povertà sottolinea da subito la complessità costitutiva degli atteggiamenti che tale tema suscitava. Questo per tre ordini di motivi. In primo luogo, proprio perché, individuati attraverso l'indagine condotta dai politici, gli atteggiamenti prescritti nei confronti della povertà inserivano questo fenomeno sociale in una visione complessiva dell'ordine politico e delle modalità della sua conservazione, alla quale devono collegarsi strettamente. Varrà rilevare poi che la caratteristica specifica del dottrinarismo italiano di essere legato alle forme retoriche del discorso accademico, dell'aforisma, delle considerazioni e dei reguagli, se per un verso frammenta la riflessione, peraltro testimonia di una sensibilità estesa e multiforme, ben presente verso i problemi della miseria, delle sue cause e dei mezzi per combatterla. In terzo luogo, il fatto che questi temi di attualità così stringente, soprattutto dopo la crisi del 1590, fossero letti il più delle volte, servendosi ancora del cannocchiale aristotelico piuttosto che degli occhiali di Tacito, depone testimonianza della volontà degli autori di comprendere gli schemi, o se si vuole, gli schermi del problema della povertà attraverso i testi base della cultura dell'epoca. L'indagine di cui qui do conto cercherà di conoscere le forme della presenza della povertà nella trattatistica politica attraverso l'individuazione dei lemmi della sua nominalizzazione, il singolare, il plurale e il collettivo, e dei modi della sua rilevanza entro i generi propri della scrittura politica tra 5 e 600, utopia, ragion di Stato e tacitismo. Incominciamo indicando appunto il nome singolare povere, indicante il soggetto sociale singolare, e da un testo, il De Officiis Inter et Tenuores et Potentiores Amicus, che nonostante la titolazione plurale data dal casa, si sofferma a descrivere i comportamenti del povero, del tenuis, in un'interazione che individua da subito la semantica della povertà attraverso la sua opposizione a quella della ricchezza. Il trattato è redatto dal Casa per descrivere con estrema chiarezza le regole che devono essere seguite per garantire la conformità e la cooperazione all'interno di un rapporto che comunque è un rapporto di potere all'interno della Corte romana, rispetto al quale il governo assume, il povero assume un comportamento sempre riottoso. Varrà osservare che una valutazione negativa dei comportamenti del povero, in sintonia questa volta non in opposizione a quelli del ricco, viene data da un collaboratore strettissimo di San Carlo Borromeo, Cesare Speciano, quando li scrive all'interno della dinamica della salvezza. Se come osserva l'uno e l'altro, cioè il povero e il ricco, sono buoni, possono salvarsi, se sono tristi l'uno e l'altro andranno a male, perché il ricco è cattivo per avarizia e il lusso, e il povero per impazienza delle necessità. Iscritti nella dinamica tutta terrena delle vite cortigiane, dal caso in quelle per la salvezza i comportamenti legati allo statuto sociale della povertà, venivano descritti entro quei toni di impazienza e di riottosità che riqualificavano come destabilizzanti l'ordine politico, di cui saranno carico allorché passeremo all'analisi del soggetto della povertà, dal soggetto singolare, appunto, morale, a quello plurale e politico, ossia dal povero alla moltitudine. In questa prospettiva vale osservare che la stessa opposizione polare tra ricco e povero è ovviamente argomento di lunga tradizione e rimonta a Platone e Aristotele, dalle cui opere i commentatori del 5-600 la ripresero. Rimanda tale opposizione soprattutto al problema della definizione della forma di governo e anzi, come osserva uno dei maggiori aristotelici del 600, il Chiaromonti, ne era addirittura qualificazione essenziale. Infatti, sosteneva che le specie dei numeri, i pochi e i molti, non avesse nessuna connessione essenziale con il governo e che tale statuto toccasse invece alla caratterizzazione qualitativa. Qualitativa della povertà e della ricchezza. Comunque fosse l'opposizione polare tra ricco e povero, trasportata a livello dell'analisi delle forme del governo, ha però il merito e dà l'occasione per individuare il soggetto politico di questo statuto sociale della povertà, che è appunto la moltitudine. A scorrere quella sorta di faraginosa enciclopedia del sapere politico che è il seminario dei governi di Stato e di guerra di Girolamo Fracchetta, che conobbe numerosissime edizioni nei primi anni del 600, io citerò quella del 1624, si è subito conoscenza dell'ambiguità dei linguaggi politici, moltitudine, plebe e popolo, e dei ricoprimenti tematici che attraversa il concetto di povertà, che, come è rilevato dal Fracchetta nel suo discorso 109, intitolato «Della moltitudine della plebe». Volendo noi esplicare quello che intendiamo con plebe, conviene che ci facciamo un poco più largo e diciamo che questo termine popolo, vedete questa trasposizione, questo termine popolo si usa in due significati, per indicare tutti gli abitanti di uno Stato o per indicare invece gli artigiani, i mercanti e il popolo minuto, esclusi i nobili. Subito dopo dice, per plebe si intende tutto il popolo, eccettuati i nobili, e la parte minuta, la quale è quella che vive di dì in dì senza avere rendite o cosa alcuna ferma o denaro avanzato da trafficare o altro. In questo caso la minuta, ma non chiarissima distinzione, aveva alle spalle un dibattito acre tra due dei maggiori pensatori politici dell'inizio del 600, Ammirato e Zuccolo, sui lemmi con cui doveva essere indicato il soggetto collettivo dell'azione politica, ossia il popolo o il volgo. Lo Zuccolo imputava all'Ammirato una scorretta identificazione del popolo con le caratteristiche del vulgo, dei poveri e della canaglia. Per quanto riscritto, siffatto dibattito serve subito ad attribuire al vulgo e alla plebe quei caratteri di incostanza, di impazienza e riottosità che abbiamo visto ora descrivere i poveri. Tali caratteri sono ben illustrati dai quesiti che si poneva lo stesso Fracchetta durante il suo discorso 19, che chiudeva infine con il problema se fosse più pronto a tumultuare la plebe che nasce in paese fertile o quella che nasce in paese ricco. Il Fracchetta però precedentemente aveva concesso una risoluzione al problema della sollevazione per fame della plebe che, corretta da un punto di vista teorico, forniva da un punto di vista pratico una giustificazione che sicuramente nessun principe avrebbe accettato. Secondo il Fracchetta, la plebe per fame giustamente si risente quando procede dall'avarizia, dalla negligenza, dalla sonnolenza dei principi, nei quali casi non è loro, cioè ai plebei, di dare a sacco le case dei nobili, ma sì di prendere il pane dovunque lo trovino, anche con la violenza, non potendo averlo altrimenti. E ciò in caso di estrema necessità, nel quale caso tutte le cose si intendono essere comuni. Anche il Lottini, nei suoi avvertimenti del 1574, riproduce lo spettacolo miserando di una sollevazione per fame, giungendo ad una considerazione dei caratteri quantitativi della politica ben diversa da quelli presentata prima dal Chiaramonte. I Lottini osservava i comportamenti non della plebe ma dei poveri. Essi, cioè i poveri, stanno quieti se hanno il pane, ma quando non possono esercitare la loro arte, oppure esercitandola non trovano da comperare il pane, sempre si raduneranno insieme e impareranno quello che non avrebbero mai imparato, cioè che avanzando essi di tanto il numero di coloro che hanno lo Stato, vengono ad essere anche di maggiore forza. Così aveva detto il Campanella, in una immagine in qualche senso diversa, che richiamava però il tentativo sfortunato dell'insurrezione del 1599. Bestia varia e grossa è il popolo, il quale ignora la sua forza al punto di lasciarsi guidare da un fanciullo che egli potrebbe far cadere con una sola scossa. Imprigionatosi con le proprie mani, il popolo non dà retta neppure a chi, come il Campanella, gli consiglia di scrollarsi quel giogo e anzi l'uccide la terra. Detto questo popolo, è vero, si scorge la folla dei poveri napoletani descritti nelle pagine della Città del Sole come posti in servitù dai loro padroni. Certo non mette conto qui di tornare alla costruzione utopica del Campanella, quanto di rilevare in essa, come in quella del Doni e ancor prima in quella del Moro, che gli ideali comunistici cui si ispiravano gli utopisti, per quanto vari possono essere di varia origine, intendevano affrontare il problema sociale della povertà cancellando l'ozio, imponendo il lavoro e la comunione dei beni. A questo proposito vale ricordare che l'unica edizione latina dell'Utopia di Moro del 1620 venne stampata a Milano e venne dedicata dal Bidelli a Giulio Aresi, allora Presidente del Senato, affinché potesse da essa trarre consiglio per il suo governo. Vale rilevare che non tutti gli utopisti condivisero l'ideale comunistico, vi si sottrassero Ludovico Agostini e soprattutto Ludovico Zuccolo. Nella Repubblica di Evandria lo Zuccolo rende dense quelle forme di segregazione, di coercizione al lavoro che i poveri, gli zoppi e gli storpi dovevano condurre, ma soprattutto sottolinea la necessità della repressione della mendicità, tutti temi appunto che infittivano il dibattito sulla subventio pauperum e che richiamavano anche in questo caso adesioni peculiari e riformate dello Zuccolo verso appunto temi riformati che lo Zuccolo in qualche modo aveva già perseguito. Quello che importa ricordare è soprattutto il fatto che in un altro suo dialogo, nella Città Felice, l'esaltazione di San Marino come città ideale è basata sull'esaltazione di San Marino come città della povertà, cioè la povertà che viene espunta nelle altre utopie e qui diventa, cioè nella Città Felice, la norma fondamentale della costruzione della felicità della città. Passiamo ora all'analisi dei trattatistici della ragion di Stato. A prima vista, quello offerto dai teorici della ragion di Stato potrebbe apparire approccio ben esaustivo. Si tratta invece di riconoscere nella lettura da loro offerta l'itinerario concettuale che scandisce in rimandi evidenti le interazioni tra problemi sociali della povertà e il paradigma della conservazione, che è statuto teorico comune alla trattatistica del Cinquecento in Italia. Come noto, la descrizione di tale processo in Botero risolveva l'immagine della statualità nella figurazione del principe, figurazione aristotelica nell'espressione del rapporto proposto tra l'artefice e la materia dello Stato. Stato è un dominio fermo sopra i popoli e ragion di Stato è notizia dei mezzi atti a fondare, conservare e ampliare un dominio così fatto. E se per un verso restringeva questa definizione affermando che la ragion di Stato più strettamente abbraccia la conservazione che le altre, peraltro invece specificava nel pregiudizio principesco che è sotteso a tutta la sua trattazione. La ragion di Stato suppone il principe e lo Stato, quello quasi come artefice, questo come materia. Non producendo siffatta definizione l'immagine della statualità come qualcosa di altro, di superiore rispetto al principe stesso e ai sudditi, finiva col porre nel principe e nelle sue virtù le regioni della sua eccellenza e la giustificazione del suo comando. Sicché nella complessa architettura concettuale con cui il collaboratore di Carlo Borromeo prescriveva la ragion di Stato all'immagine cristiana del principe, la preoccupazione verso i poveri venivano a cadere nella analisi della virtù della liberalità. Se questa era una iscrizione tradizionale, non destilo restava l'articolazione concettuale con cui il Benese aveva saputo produrre una categorizzazione riassuntiva e sintetica dello spazio politico. Di certo, se il fondamento principale dello Stato era l'obbedienza dei sudditi, questa per il Bottero si esaltava e si amplificava in proporzione alla virtù spiegate e esplicate dal principe. Queste stesse però non dovevano essere un campionario semplice di eccellenze, ma piuttosto dovevano essere funzionalizzate a loro volta all'ottenimento dell'amore e del rispetto o reputazione. E nella prima classe, quelle che concedono amore, appunto, si trova la liberalità, di cui è fortemente sottolineato il senso cristiano dell'esercizio. Non è opera né più regia né più divina che il soccorrere i miseri, celebrata dalle scritture, la misericordia di Dio e la cura che Egli rivolge agli afflitti. Viene addirittura affidata o raccomandata strettissimamente ai principi, non senza sottolineare però da parte del Botero che non si può immaginare cosa più atta e più efficace per conciliare gli animi dei popoli. E qui a ricordare le elemosine degli ebrei e soprattutto gli esempi dei più famosi principi della cristianità, esempi di principi medievali da Luigi di Francia a Luigi di Savoia, i quali sono stati liberalissimi verso i bisognosi. Avvertiva poi il Botero che le congiunture calamitose divenivano incentivi alla maggiore efficacia della liberalità, e se la liberalità conviene sempre al principe, non di meno è ella e di maggiore efficacia per l'effetto di quel che parliamo, ossia dell'ottenere l'amore dei sudditi nelle pubbliche calamità. Da quanto detto appare evidente che, iscritta nella logica della ragion di Stato, i bisognosi diventavano opportunità della manifestazione della reputazione della magnificenza del sovrano. Quello della libertà non è l'unico tema con cui il Botero tratti dei poveri, e quando passa a parlare dalle caratteristiche del principe e quelle dei sudditi discorrerà del modo di ovviare ai rumori e ai sollevamenti, osservando acremente che non basta aver l'arte di trattenere il popolo, ma bisogna di più, perché questa è fallace. Bisogna provvedere che non possa, o almeno non debba, rivoltarsi e turbare la pace pubblica e la maestà del principe. Divisi gli uomini in tre sorti, i grandi, i mezzani e i poveri, ovviamente l'attenzione di Botero si rivolgeranno verso i poveri e i rimedi alla loro capacità di destabilizzazione dell'ordine politico è affidata ovviamente all'espulsione dei poveri o alle obbligazioni al lavoro. E questo è tema vicino ovviamente a quanto era detto dagli utopisti. Infatti il percorso che si è compiuto dall'utopia alla ragion di Stato non ha in vero cambiato molto il quadro delle attribuzioni e dei comportamenti di cui i poveri sono i soggetti politici. E se un carattere veramente viene a risaltare come distintivo tra ovviamente, alle figurazioni dei poveri nelle utopie e nei trattatisti della ragion di Stato, questo risiede piuttosto nel statuto concettuale proprio a ciascun genere. Laddove l'utopia si presenta come fizio di un mondo pacificato e perfetto, la ragion di Stato è un insieme di conoscenze, di prassi che giustificano il potere principesco, verso il quale la posizione del povero e della plebe assumono in Botero, ma non solo in Botero, una figurazione ambigua, a volte oggetto di, ovviamente, di liberalità, a volte di invece azione di controllo. E tale era la posizione del Settal, il protofisico milanese, finito, che nel 1627 distende ancora una, i libri della ragion di Stato. Come suggerimento al principe dirà, per evitare le sollevazioni e i mutamenti di Stato, bisognerà procurare l'abbondanza delle vettovaglie e delle cose necessarie, a ciò non abbia occasione il popolo di procurare novità. Si è tornati quindi al tema dell'adeguatezza della subventio pauperum alla tempestività dei provvedimenti annonari, e che il centro della politica pratica, intesa come amministrazione corrente della vita cittadina, fosse questa, stanno a sottolinearlo delle brevi considerazioni in beneficio pubblico e privato svolte dal patrizio pavesi Flavio Belcredi nel 1609. Il Belcredi diceva: devono i principi, e per ragion di Stato e per debito di carità, sovvenire i poveri allorché, cioè i poveri sudditi, allorché ci si trovi di fronte a situazioni calamitose. Come appare evidente da questo brano del Belcredi, e come sarebbe anche evidente in scritture di tacitisti che qui non richiamo, che commentando le opere dello storico romano traevano motivo di affrontare i problemi annonari a loro presenti negli anni successivi al 90, l'attenzione della scrittura politica si rivolge in prevalenza verso i problemi prodotti nell'ordine politico dai processi repentini di pauperizzazione, piuttosto che quelli dipendenti dalla presenza di una povertà strutturale che era assai estesa. Non è un caso infatti che differenti siano le prescrizioni che si colgono nelle scritture politiche verso la povertà strutturale e verso la povertà invece congiunturale. Da un lato, verso quella congiunturale, si ha la liberalità, dall'altro, verso la povertà strutturale, invece, la reclusione e il controllo. Da quanto detto, e concludo, appare chiaro che i poveri, al contrario di quanto accade nella storia fantuale, conobbero nella letteratura politica una dimensione tutt'altro che marginale. Basterebbe scorrere i commenti a Tacite e a Aristotele per individuarne la dimensione. E la riflessione su di essi finì però per porli come elemento non secondario su cui costruire l'immagine della statualità in età moderna. Questa riflessione, come abbiamo visto, non può essere ristretta, a mio parere, alle indicazioni di un percorso che semplicemente vada dalla pubblica carità alla ragion di Stato.
Ringrazio il dottor Pissavino per questa sua relazione densa, innervata su una documentazione ricca, vasta. Quindi grazie Paolo per questo tuo intervento. Segue la dottoressa Giuliana Albini, che ci parla dei monti di pietà nella società lombarda di fine 400. Esatto. Devo dire che la dottoressa Albini si è cimentata, io ricordo un suo volume dell'82 su guerra, fame e peste, crisi di mortalità e sistema sanitario nella Lombardia tardo-medioevale. La dottoressa Albini è una studiosa del 400 sostanzialmente, quindi del tardo-medioevo. Già questo libro dell'82 rivela i suoi interessi, cioè i suoi interessi volti alla storia dell'assistenza ospedaliera e volta alla storia dell'assistenza, di cui il Monte di Pietà è una testimonianza insigne. C'è però un'altra cosa che vorrei dire, che mi tocca un po' come cremonese, che lei ha fatto un volume sul castello di Pandino, che appartiene alla mia terra, e poi ha fatto un'opera, la storia di Mozzanica. Mozzanica è un paese vicino a Crema, quindi è la storia di una comunità rurale, dall'11 secolo fino ai nostri giorni. Ecco, siccome in vista della presentazione mi sono visto questa storia di Mozzanica, devo dire che è un esempio intelligente di micostoria. Vale a dire di un paese che si trovava in una posizione nevralgica, perché era terra di confine tra Milano e Venezia, quindi sottoposto a tutta una serie di tensioni, di scontri, di dinamiche conflittuali. Ecco, nella luce di quanto detto presentando la relatrice, ecco, devo dire che anche in questo caso la scelta è stata felice, perché la relatrice è una specialista di queste tematiche quattrocentesche e di tematiche relative ai Monte di Pietà. E quindi le do la parola con
Io
molto piacere.
Io ringrazio molto il Presidente delle sue parole. Va bene, dunque, nell'ottobre del 1485 Bernardino da Feltre, frate dell'osservanza francescana, predicò a Parma contro gli ebrei e contro gli usurai, sostenuto dall'appoggio crescente dei cittadini e delle autorità. Era il primo sasso lanciato a favore del progetto al quale Bernardino si era dedicato, non già dall'inizio della sua carriera, che risaliva agli anni 60, ma da pochi anni, raccogliendo statuti, relazioni, trattazioni, consiglia, prodotti nei decenni precedenti da coloro, suoi confratelli, che avevano inventato e fondato i primi monti. È noto infatti che al 1462 risale la fondazione, sostenuta da Michele da Carcano, del primo monte a Perugia, istituzione destinata a diffondersi nella prima fase soprattutto in Umbria e nelle Marche. L'interesse di Bernardino da Feltre per i monti pare risvegliarsi intorno agli anni Ottanta e il primo banco di prova fu Mantova, ove l'intervento di Bernardino portò alla costituzione del monte nel 1484, anno di compilazione degli statuti. Dal Ducato di Mantova al Ducato di Milano il passo fu breve. La predicazione del 1485 a Parma, in una città periferica del dominio milanese, portò gli effetti desiderati. Fu lo stesso Duca di Milano a sollecitare il ritorno a Parma di Bernardino. Nell'avvento del 1487 egli predicò e nel gennaio del 1488 la nuova istituzione, dotata di statuti approvati da Milano, cominciò a funzionare. E da Parma si estese alle altre città del Ducato. Nel 1490 Piacenza, nel 1493 Pavia e probabilmente Cremona, infine nel 1496 Milano. La rapidità con la quale si diffusero i monti lascia in fondo stupiti, se si pensa che non pochi e non irrilevanti erano i problemi e i dubbi che l'istituzione lasciava aperti, specie in merito alla richiesta di un tasso di interesse. Il dibattito aspro doveva ancora essere affrontato al di fuori dell'ambiente minoritico e proprio nel dominio di Milano presero forma le più importanti teorizzazioni contro la diffusione dei monti sul modello francescano, ad opera dell'agostiniano Niccolò Bariani e del domenicano Tommaso De Vio. Il Bariani, piacentino, ha dottorato in filosofia, teologia e diritto canonico, insegnò filosofia all'Università di Pavia. Scrisse a Milano nel 1494 il suo famoso trattato De Monte Impietatis, stampato a Cremona nel 1496. Considerato come espressione di un'anacronistica opposizione degli agostiniani alla più lungimirante visione francescana, il trattato del Bariani, teso a dimostrare la gratuità del prestito, ravvisando nella richiesta di un tasso pur minimo di interesse la pratica dell'usura, si presenta ad un'analisi più approfondita assai interessante, anche perché costituì la base da cui prese l'avvio un intenso dibattito, sollecitando una più decisa presa di posizione dei francescani. Toccò Bernardino De Busti, con il suo Defensorium Montis Pietatis contra Figmenta Omnia Emule Falsitatis, stampato a Milano nel 1497, intervenire in favore dei Monti di Pietà, chiarendo la concezione francescana e sostenendo la necessità e la legittimità della richiesta di un tasso di interesse. Il De Busti, che considerava suo maestro Michele da Carcano, milanese, discendente da una famiglia di antica traduzione, ideatore del Monte Perugino, apparteneva anch'esso ad un'importante casata milanese. Figlio di Lorenzo, giureconsulto, studiò diritto a Pavia e divenne minore osservante tra il 1475 e il 1476. fu impegnato in prima fila nella lotta contro gli ebrei e contro la pratica dell'usura. La risposta domenicana al De Busti venne con Tommaso De Vio, autore del trattato De Monte Pietatis. Il testo fu scritto nel convento di Sant'Apollinare di Pavia, ma i legami del De Vio con l'ambiente lombardo risalivano al periodo della sua formazione, avvenuta in quel convento di Santa Maria delle Grazie, così sostenuto e appoggiato dal favore ducale. Il dominio di Milano, dunque, fu al centro di quell'intenso dibattito sulla liceità o meno del tasso di interesse proprio negli anni in cui le città lombarde promuovevano la costituzione di quei montes pietatis ai quali fu delegato il compito di dare una risposta alla richiesta sempre crescente di denaro. Tentando dunque di inserire la vasta e ricca problematica sui monti di pietà, della quale non si può qui che suggerire qualche breve momento di riflessione, nei temi che si stanno affrontando in questi giorni, cercherò di sottolineare alcuni aspetti che mi paiono più strettamente collegati ai problemi dei poveri e della povertà. Il primo richiamo necessario è quello al cosiddetto modello minoritico di sviluppo della società, un modello che si era venuto elaborando nel corso di due secoli e penso al ruolo centrale del pensiero del francescano Pietro di Giovanni Olivi. Fondato su una profonda conoscenza e sull'accettazione della realtà economica, esso contemplava la necessità di un vasto progetto assistenziale ed ecco i minori impegnati in prima linea per la riforma degli ospedali. Si trattava di un programma tale da comprendere e per certi versi privilegiare la creazione di istituzioni che garantissero ai poveri, mediante il credito correttamente gestito, la disponibilità di denaro, strumento irrinunciabile per sopravvivere nella società tardo-medievale, in una realtà economica e statuale nella quale il denaro aveva assunto ormai un ruolo di primaria importanza. È la centralità del denaro, del credito, dell'economico che colpisce nelle vicende originarie dei monti. Si è parlato di fenomeno posto a metà tra solidarismo cristiano e logica del profitto, cito Paolo Prodi. Si è sottolineato come il punto centrale della questione sia da ricondurre a come il pensiero economico francescano abbia potuto ridurre in termini accettabili per un'etica cristiana una logica del profitto in cui si inserisce gradualmente la stessa istituzione dei monti di pietà. Sono considerazioni di Ovidio Capitani. Tali impostazioni fanno cadere l'annosa discussione tra coloro che interpretavano i monti come fatto essenzialmente caritativo e coloro che li valutavano come mera funzione economica. E se è interessante al proposito la lettura dei sermoni pronunciati da Bernardino da Feltre per promuovere l'erezione del Monte di Pietà di Pavia nel 1493. Sull'importanza attribuita da Bernardino al denaro, in funzione caritativo-assistenziale, basti ricordare la sua famosa frase «Da monti et dedisti omnia, hic imples septem opera pietatis, de illo denario subvenitur a chi compra panem, vinum, vestitum, medicinas et omnia». Le opere di misericordia che avevano sorretto sino al 400 la fondazione e la gestione di ospedali e luoghi pii sono considerate meno efficaci dell'elargizione di denaro. È l'elemosina migliore che si possa fare, poiché il denaro può servire a soddisfare tutte le esigenze. Ma per Bernardino non è sufficiente elargire denaro al povero, non si è più nella logica dell'elemosina dono. L'elemosina deve essere un aiuto e il fine deve essere non il benessere del singolo, ma quello della società. Guarda, quid est adiuvare rem publicam, bonum commune, quia etia con detrimento alcuius privati, si adiuvat bonum commune, ne porta presio et merito. Non è dunque il povero ad apparire al centro dell'interesse bernardiniano, non si suggerisce di dare denaro ai poveri. Questa è una concezione della carità che non pare convincere e coinvolgere Bernardino. L'elemento nuovo e per molti versi dirompente nella campagna bernardiniana a favore dei monti è la centralità che assume il bonum comune, il publicum. È ancora Bernardino che parla. Hoc verum est, quod melius est bonum comune quam privatum. È la proposta di una istituzione pubblica alla quale delegare il compito di rendere disponibile denaro per i bisognosi, la vera novità, propagandata e diffusa, poiché risponde a criteri di economicità per la società nel suo complesso. Essa dovrebbe infatti eliminare due piaghe della società, gli usurai e gli ebrei. Dovrebbe ampliare il numero dei poveri assistiti, proprio perché le potenzialità del denaro sono superiori a quelle di altri strumenti. Inoltre, l'esistenza del monte evita di peccare, poiché sgrava la coscienza del singolo. Così dice Bernardino: quando ille pauper vadit querendum mutum, et vides quod eget et non subvenis si potes, peccas mortaliter, sed si est mons excusaris. La richiesta di un interesse per coprire le spese di gestione pare a Bernardino un aspetto in fondo marginale e di scarsa importanza, motivata da dati di fatto ineliminabili della natura umana. Considerata cupiditate hominum et pauca caritate, est melius solvere aliquid et esser ben servito, quam nihil et mal servito. Una semplificazione, certo, ad uso di un vasto pubblico, di un problema sul quale ben altri argomenti furono spesi in sede di elaborazione teorica del problema dell'usura. Fu proprio la presenza di Bernardino nelle città del Ducato di Milano a portare alla fondazione dei Monti di Pietà. Egli predicò a Parma, come si è detto, nel 1485-87, a Piacenza nel 1490, a Pavia nel 1493. La fondazione dei Monti fu una conseguenza immediata e forse anche scontata della coinvolgente predicazione del frate. I consigli cittadini parevano già pronti ad intraprendere l'impresa, se non passarono in genere che pochi giorni o al massimo settimane tra la predicazione e le riunioni del consiglio cittadino per procedere all'istituzione del monte. Così avvenne a Parma, ove alla predicazione dell'Avvento del 1487 seguì la cerimonia ufficiale di apertura il 27 gennaio 1488, dopo che già gli statuti compilati sul modello di quelli di Mantova erano stati approvati dal Consiglio degli Anziani e inviati al Duca per ottenerne la ratifica, datata 18 gennaio. Bernardino continuava ad essere presente e vigilava sulla buona riuscita dell'opera. Egli era presente nei consigli cittadini durante tutte le fasi necessarie, allorché si decidevano le forme di finanziamento pubblico, allorché si decidevano processioni e raccolte di fondi, ma era presente anche per sollecitare una più generale moralizzazione della vita politica cittadina, come la riforma degli ospedali a Parma o sempre a Parma la decisione di non concedere prestiti con denaro pubblico a favore di ufficiali del comune. A riprova, se ve ne fosse bisogno, che di progetto generale sulla società si trattava e non di una presa di posizione su un problema particolare, quello del prestito. La presenza di Bernardino da Feltre si avverte con particolare forza nel momento della compilazione degli Statuti dei Monti. Se, come si è sottolineato, l'azione dei Francescani, che è alla base della fondazione di oltre il 90% dei Monti di Pietà, era tesa a controllare che il monte svolgesse precise funzioni e rispondesse a caratteristiche ben definite, lo statuto rappresentava lo strumento al quale porre un'attenzione particolare. Si è già detto per i monti della prima generazione, cioè Umbria e Marche, che esisteva una sorta di canovaccio sulla quale redigere gli statuti dei diversi centri. Per quanto riguarda la Lombardia, la trasmissione di modelli da una città all'altra, ad eccezione di Milano, è certa ed esplicitamente dichiarata. Da Mantova furono derivati gli statuti di Parma, da Parma quelli di Piacenza. L'analisi comparata degli statuti che ho fatto, ma sulla quale ovviamente non mi posso ora soffermare, dà pienamente conto di queste dipendenze. Ma una volta appurata ed accertata questa uniformità alle quali si adeguavano le commissioni istituite localmente, è necessario mettere in luce anche l'estrema duttilità dei modelli ad adeguarsi alle situazioni locali. Poiché il processo innescato dalla Fondazione dei Monti non può prescindere dal considerare tutte le mediazioni attraverso le quali il processo si svolge. Ho già avuto modo di chiarire in altra sede come il monte seppe adattarsi e interpretare le esigenze di realtà cittadine diverse, anche per quanto riguarda un aspetto importante, cioè quello dei rapporti con le comunità ebraiche. Farò dunque solo qualche breve considerazione in merito. Tutti i monti di pietà erano retti da un organo collegiale, costituito dai presidenti, il cui numero era in genere di 12, ma poteva anche variare, così come variavano i sistemi di nomine, di elezione e i rapporti di forza tra la componente religiosa, che fu comunque sempre minoritaria, e la componente laica. All'interno di questa, le forze sociali avevano spazi più o meno ampi. A Pavia, degli 8 presidenti laici, 2 dovevano essere scelti all'interno del collegio dei giudici, 2 tra i notai, 2 tra i mercanti, 2 genericamente tra i gentiluomini. A Parma, i 9 laici erano scelti 3 fra i giureconsulti, 3 fra i mercanti, 3 fra i cosiddetti piazzesi. A Piacenza, dei 9 presidenti laici, 2 dovevano essere necessariamente appartenenti al collegio dei giudici. Gli altri dovevano essere gentiluomini e cittadini di buona voce, condizione et fama, non sospetti di usura e, aspetto interessante, non dovevano esercitare alcuna arte mercantile né ville. Tra i presidenti ecclesiastici, la cui carica era in genere vitalizia, allorché quella dei laici era annuale, riconfermabile per una parte di essi per un altro anno al fine di garantire una continuità di gestione, dicevo, tra i presidenti ecclesiastici vi era in genere il vescovo o il preposito della Chiesa Maggiore, il padre guardiano dei francescani dell'osservanza, ma potevano essere presenti anche gli agostiniani benedettini, come accade a Parma, o anche i domenicani, come accade a Pavia. Per l'elezione dei presidenti laici si procedeva a complessi sistemi di imbussolamento, estrazione e votazione, tesi ad evitare, nell'intenzione del compilatore, scelte predeterminate. Ma il riproporsi degli stessi gruppi familiari alla guida dei monti fa pensare che tali sistemi o fossero disattesi o che non fosse poi così difficile condizionare le elezioni. Ai presidenti spettava la nomina degli ufficiali, anzitutto il conservatore e il depositario, che si occupavano della custodia dei pegni e dell'amministrazione del denaro, anche di quello depositato presso il monte. Altri ufficiali potevano aggiungersi se l'attività del monte lo richiedeva. Ciò che più colpisce negli statuti dei monti è l'attenzione che viene posta alla regolamentazione dei prestiti. È stato questo aspetto a suggerire un'interpretazione in chiave economico-finanziaria più che caritativa dell'attività dei monti. Si è parlato di tecnica bancaria, di raffinate strutture creditizie. E infatti si possono individuare meccanismi bancari ben studiati che tengono conto del limite, della destinazione, della possibilità di recupero del denaro prestato. Ecco dunque che si provvede ad eliminare il rischio dell'insolvenza del debitore attraverso una disciplina del pegno e della sua eventuale vendita ben regolamentata. Ecco che il monte diventa anche luogo di deposito, luogo di incontro tra le due diverse negoziazioni del prestito e del deposito. Sono dunque ben definiti i limiti della somma da prestare e il rapporto con il valore attribuito al pegno, l'entità dei singoli prestiti, la finalità, la durata, il saggio di interesse, le garanzie. Negli statuti, invece, i poveri appaiono ben poco. Di essi si parla in genere nel preambolo, allorché si spiegano in modo generico le motivazioni della fondazione del monte. Così, a Pavia, il monte si diceva istituito per evitare la voragine dell'usura e per subvenzione delle necessitosi poveri cristiani. A Parma, ad sullevazionem pauperum e ad extirpazionem ebreorum insaziabilem usurarum voraginem. Ma spesso si ha l'impressione che ciò che più importa è garantire un funzionamento corretto del monte, come condizione necessaria e forse sufficiente per rimuovere i mali, povertà ed usura, contro i quali si vuole operare. La disponibilità che si richiedeva ai cittadini era di contribuire con un'offerta iniziale, in genere raccolta nel corso di una cerimonia particolare. Stesso impegno si richiedeva alla comunità, che spesso offriva l'introito di un dazio o un'offerta consistente. Una volta formato il capitale iniziale, l'istituzione doveva essere in grado di spezzare il sistema ritenuto responsabile di produrre povertà, cioè l'usura. Sino ad ora abbiamo lasciato in disparte la capitale, Milano. Il motivo è semplice. Il quadro che si è sopra delineato non può comprendere le vicende della fondazione del Monte Milanese, che si distinguono per molti aspetti da quelle della città del Ducato. A Milano, infatti, non era pacificamente accettato uno dei caratteri fondamentali dei Monti Bernardiniani, la richiesta di un interesse. Solo nel 1506, 10 anni dopo la fondazione, si giunse alla richiesta di un tasso del 5% annuo, il cosiddetto bagattino. Non solo questo aspetto distingueva il Monte Milanese dagli altri monti. Anzitutto, esso non sorse nell'entusiasmo generale seguito ad una predicazione, né nella sua fondazione fu coinvolto in prima persona il Consiglio cittadino. Altre forze qui si fecero sentire, il Duca e il Patriziato cittadino. Il Duca pare muoversi in modo assai diverso, infatti, tra centro e periferia. Intervenne infatti il meno possibile nelle realtà locali, alle quali lasciò la possibilità di risolvere in modi diversi i sistemi di rapporti politici, sociali, economici e religiosi che stavano alla base della fondazione del Monte. Al contrario, intervenne nella capitale, indirizzando la soluzione del problema verso un equilibrio che tenesse conto delle forti opposizioni teoretiche, sono gli anni delle dispute che abbiamo sopra ricordato, la fondazione del Monte, ma anche della presenza consolidata di potenti luoghi pii, ai quali in qualche modo volle legare la nuova istituzione. È un caso particolare quello milanese, comprensibile solo tenendo conto del potere che esercitava il potente gruppo degli amministratori dell'ospedale maggiore, della fabbrica del Duomo e dei consorzi lemosinieri. Fu proprio ad essi, rappresentanti di potenti famiglie patrizie, da essi che partì l'iniziativa per l'istituzione del Monte. Ad essi, tramite un complesso sistema di nomina, fu delegata la gestione del Monte. La gratuità del prestito, la limitatezza delle somme prestate e solo per bisogni primari, il divieto di mercatare con le somme prese a prestito, il sistema di gestione nel suo complesso sembrano spingere il Monte Milanese nella sfera d'azione degli altri luoghi pii cittadini. Un nuovo ente con una sua specificità, il prestito di denaro, che si aggiunge ai servizi già offerti. Paiono qui più lontani e più smorzati gli echi della concezione bernardiniana. Assai più forte pare la forza del Duca, che in una revisione degli statuti ad un solo anno dalla loro compilazione riuscì ad imporre, come in altri luoghi pii, la presenza di un luogotenente ducale. Proprio a Milano, dopo pochi anni dalla fondazione, si avverte la limitatezza dei risultati dell'azione del Monte. I presidenti del Monte lamentano il fatto che del tenue pecuglio del suo Monte non si può subvenire se non a pochi del massimo numero dei indigenti, e tra quali pochi de picciola summa, ita che la voragine de usurari non cessa absorbere quanto la povera gente, afflitta dalla spiritate dei tempi corsi, è restato. Un'istituzione dunque quella dei Monti destinata a restare e a prosperare nei secoli, ma non ad operare così nel profondo come avevano creduto coloro che si erano infiammati per i sermoni di Bernardino da Feltre. Grazie.
Devo dire che i relatori sono mirabili nell'osservare i tempi e mirabili per la sostenutezza delle relazioni. Ringrazio molto la dottoressa Albini. Sono rimasto colpito da due cose. La prima è di grande interesse la concezione che dalla carità aveva Bernardino da Feltre e la concezione che aveva del bono comune. E poi questa situazione tipica di Milano come luogo a sé che si distingue dai monti bernardiniani. Ho imparato una cosa, io non sapevo che Tommaso de Vio, il celebre Gaetano, il grande teologo tomista, grande polemista anche nei confronti di Martin Lutero, con cui ebbe uno scontro ad Augusta, ecco, scrisse un'operetta sul Monte di Pietà. Ma Tommaso de Vio fu per alcuni anni nella Facoltà Teologica di Pavia professore con la cattedra di lettura super tomam, ed è probabile che proprio in questa durante questo soggiorno pavese abbia poi dato mano e abbia composto questa operetta sul Monte di Pietà. Di nuovo grazie.